Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendiamo le nostre Bibbie e apriamole al passo che stiamo esaminando. Questa è la sesta settimana nel quale stiamo guardando al capitolo 19 di Matteo e stiamo esaminando l'insegnamento del nostro Signore sul tema del divorzio. Voglio solo accennare brevemente Matteo 19 e poi passare il resto del nostro tempo di questa mattina in 1 Corinzi capitolo 7. Ora, ci sono alcune caratteristiche della Chiesa primitiva, la Chiesa del Nuovo Testamento, che sono diverse dalla Chiesa di oggi. Avevano apostoli, avevano profeti, che erano unici per il loro tempo. Era un'epoca in cui la rivelazione di Dio si stava appena dispiegando. C'era una vicinanza alla vita di Cristo. C'era uno zelo, un fuoco, una passione, una purezza dinamica, una semplicità di vita, una testimonianza profusa verso il mondo che forse è diversa da quella di oggi. Però anche se c'erano alcune diverse cose e forse alcune cose che ci piacerebbe recuperare, ci sono anche alcune cose di quella chiesa primitiva che sono identiche a quelle di oggi. Ci sono cose che possedevano loro che anche noi possediamo, ovvero lo stesso messaggio, lo stesso Cristo, lo stesso Spirito Santo e la stessa parola di Dio con gli stessi insegnamenti, gli stessi principi e le stesse richieste e benedizioni per la nostra vita. Quello non cambia. Perciò, nel mentre andiamo alla parola di Dio e tocchiamo la vita al tempo del nostro Signore e la vita al tempo dell'Apostolo Paolo, dobbiamo ascoltare a quello che dicono e dobbiamo capire che è una verità diretta per questa generazione. Una delle cose davvero tragiche che accadono nel nostro tempo, nella Chiesa, è che le persone prendono gli standard culturali e cercano di inserirli nella Bibbia, eliminando così tutto ciò che nella Scrittura non si adatta al modo in cui pensiamo di dover vivere oggi. E non possiamo farlo alla parola di Dio senza profanarne la sua purezza. Dobbiamo ascoltare ciò che dice, dobbiamo affermare i suoi principi, affermando che sono senza tempo per ogni generazione. Ora, uno dei settori in cui la Bibbia dà un insegnamento molto chiaro è quello del divorzio, è quello del secondo matrimonio. Non possiamo alterare la cosa, non possiamo cambiarlo per adattarlo ai nostri giorni, tra virgolette, più sofisticati. Non possiamo tornare alla Bibbia con idee contemporanee e cambiare così le scritture o eliminare quelle che rientrano o che riteniamo essere un'intrusione nei nostri modelli di vita. Dobbiamo quindi ascoltare obiettivamente ed apertamente ciò che dice la Bibbia. Ed il nostro Signore ci dà una dichiarazione molto chiara riguardo del divorzio. I farisei vennero da Gesù, nel capitolo 19 di Matteo, e dissero al versetto 3, è lecito che un uomo divorzi sua moglie per qualsiasi ragione. E Gesù, in effetti, disse, no, non puoi divorziare per ogni ragione. C'è solamente una ragione presente nella legge di Dio per il popolo di Dio, ovvero l'adulterio a cuore duro, e da lì il partner innocente è libero di risposarsi. Ora, questa è un'affermazione molto semplice, non credo ci sia molta confusione al riguardo se si comprende la scrittura. Si può tornare alla Bibbia con i propri preconcetti e inventarsi un sacco di cose, e la gente lo ha fatto e così facendo ha confuso la Chiesa in molti modi, ma è molto chiaro se lo si prende dal testo. Il problema è che è così isolata come cosa, che non ci parla di tutte le eccezioni, non risponde a tutte le nostre alle miriadi di domande che abbiamo, stabilisce solamente un principio. Ora, per ampliare la nostra comprensione, dobbiamo andare oltre nel Nuovo Testamento e voglio portarvi quindi a 1 Corinzi capitolo 7, perché credo che questo capitolo sia il commentario di Paolo sul principio divino. Il commentario di Paolo sulla legge divina, il commentario di Paolo sull'insegnamento del nostro Signore. Ora, tenete ben presente che Paolo aveva a che fare con una società molto simile alla nostra, molto simile alla nostra. L'ultima volta vi ho detto che nel sistema romano c'erano fondamentalmente quattro tipi di matrimonio e le persone si sposavano sotto un sacco di mezzi, di strumenti. Per esempio c'era quello che oggi conosciamo come il contubernium, cioè la compagnia da tenda, erano gli schiavi che vivevano insieme, era una sorta di relazione basata sul sesso, infatti i proprietari di schiavi spesso li accoppiavano per procreare altri schiavi, non c'erano cerimonie, non c'erano scambi di voti, non c'era necessariamente alcun patto di garanzia, non c'era nulla di ufficiale o legale, vivevano insieme e basta. E questo non è diverso dal nostro tempo, oggi non c'è la schiavitù, ma di sicuro c'è un sacco di gente che vive insieme solamente per sesso. Sono persone che vengono alla nostra chiesa, che a volte capita, sono sempre curiosi, alcuni loro fanno domande di adesione alla chiesa e notiamo che c'è il nome di un uomo e di una donna completamente diversi. E notiamo che hanno i cognomi completamente diversi, stanno vivendo insieme però hanno lo stesso indirizzo. La nostra conclusione è ovvia, vivono insieme anche se non sono sposati. Sono persone che vengono a Cristo in situazioni simili, non sono sposati legalmente parlando, non sono mai stati sposati legalmente, però comunque vivono insieme, magari sono insieme da poche settimane, vengono a Cristo e tutto ad un tratto si trovano di fronte al fatto che stanno vivendo in una relazione di fornicazione o una relazione adulterina. E quindi che dire di loro? Che fare? E quello ci porta all'idea dell'usus, che era il diritto comune romano. Cosa succedeva se stavano vivendo insieme da anni? Abbiamo avuto anche quella situazione, mi ricordo di una situazione in cui una coppia era venuta, non erano mai stati sposati legalmente, erano stati insieme abbastanza a lungo da avere 3 o 4 figli e si trattava di una cosa a lungo termine. E vennero a Cristo e quindi qual era il loro stato? E che dire se avevano dei partner passati con i quali erano stati sposati legalmente parlando ed ora però non lo erano più? Si tratta forse di un caso esteso di fornicazione ed adulterio? Di chi è la moglie o di chi è il marito? Poi c'era la coemptio in manum romana, dove c'era la vendita della figlia da parte del padre per guadagno economico. Ed abbiamo visto anche noi una situazione del genere. Mi ricordo di un uomo che era arrivato da un paese straniero che aveva una moglie che si era acquistato dal padre, non gli piaceva molto, infatti era un rapporto familiare, una relazione familiare, la famiglia aveva trovato un accordo e in altre culture questo accade, e a lui gli fu assegnato il compito di sposarla e quindi così fu e da quasi 6 anni che vivono qua in America, mentre lei si trova in Oriente, lui era venuto a Cristo e voleva sapere cosa dovrei fare con lei. E poi c'era la conferratio finale, che era una sorta di matrimonio nobile con voti e tutte le cose legali. Ma qui, nel caso dell'Apostolo Paolo, c'erano queste persone che venivano a Cristo in mezzo a tutti questi approcci caotici al matrimonio. Alcuni di loro vivevano insieme, altri erano nel bel mezzo di adulteri, altri ancora in rapporti di fornicazione, altri erano stati sposati e divorziati più e più volte, ora erano arrivati a Cristo e non sapevano qual era il loro status, non sapevano più a chi appartenevano, se appartenevano a qualcuno o se erano liberi di sposare qualunque altra persona. E a questo si aggiungono pure i vizi e le attività ignobili di quella cultura, corinizzare significava avere una relazione con una prostituta, e questo è ciò che faceva Corinto. Questa era la migliore definizione di un corinzio, uno che aveva rapporti con una prostituta. A Corinto c'era il tempio di Afrodite, con almeno 1 migliaio di sacerdotesse, ed ogni sera le sacerdotesse scendevano dal tempio di Afrodite per le strade di Corinto per fare il loro mestiere. La notte erano prostitute, e quando si pagavano non solo ci si abbandonava ad una, tra virgolette, esperienza religiosa, ma si dava loro anche il denaro che serviva per sostenere il tempio. In effetti il tempio di Afrodite fu costruito con i proventi delle sacerdotesse. Quindi lo stile di vita dei corinzi era, a dir poco, misero. I romani, francamente, avevano una posizione più moralistica del matrimonio. Ma, come nota uno storico, anche se militarmente parlando e politicamente Roma conquistò la Grecia, moralmente e socialmente la Grecia conquistò Roma. E nel matrimonio tra le culture greca e romana, la potenza romana prevalse, però l'immoralità greca prevalse. Ed i semi della distruzione sono stati piantati nell'impero romano a causa dello stile di vita corrotto e dell'influenza dei greci. Ora, tra i romani era piuttosto diffusa la battuta che il matrimonio avesse 2 giorni felici. Il giorno in cui ci si stringeva per la prima volta con la propria moglie ed il giorno in cui la si deponeva nella tomba. E quindi si prendevano gioco del matrimonio. Ora, l'apostolo Paolo stava affrontando una società del genere. Non stavo parlando di una società ad una società ebraica come quella del nostro Signore, che era stata allevata e cresciuta con la legge mosaica, una società in cui le persone stavano cercando di conformarsi allo standard divino, anche se non erano in grado di farlo pienamente. No, Paolo stava parlando ad una società completamente pagana, una società che non aveva alcun rapporto con la legge di Dio, il cui sfondo era letteralmente pieno di incongruenze in termini di legge di Dio, che entravano ed uscivano da matrimoni e relazioni all'infinito, alla nausea. Ed ora stavano venendo a Cristo e si stavano ponendo delle domande molto elementari. Qual è il mio stato? Qual è la mia posizione? E così via. E ora gli scrissero una lettera a Paolo, al capitolo 7, versetto 1, ce ne parla, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, dice Paolo, gli scrissero una lettera e volevano sapere di tutte queste cose. Dici qual è la situazione? E gli fecero una serie di domande alle quali risponde nel capitolo 7. La prima domanda, come notata domenica scorsa, era: è il sesso poco spirituale? Cioè, naturalmente, se si era usciti da quel tipo di stile di vita, se si aveva vissuto in mezzo a quel tipo di sporcizia e lasciavia e cose del genere, in mezzo a quel tipo d'approccio pornografico alla vita, si poteva benissimo dire: ora che sono cristiano, mi sa che è meglio che mi dimentichi di tutta quella roba sessuale, e anche se volevi ripulirti la vita, sarebbe stata così inondata dall'immondizia del passato che non avresti comunque riuscito ad avere una relazione pura nella mente. Ci avrebbe voluto molto tempo per liberarsi da tutta quella spazzatura che ingombrava il pensiero, no? E così alcuni dicevano: dobbiamo smetterla del tutto. E qualcuno doveva aver scaricato sui Corinzi l'idea che tutto il sesso era comunque non spirituale, era tutto malvagio, era tutto peccaminoso, ed ora che si era cristiani lo si doveva eliminare del tutto. Quindi nel versetto 1 risponde a quella domanda dicendo: va bene che un uomo non tocchi donna. E quello è un eufemismo in riferimento a relazioni sessuali. Va bene non farlo, dice Paolo. Se si vuole essere celibi, va bene così, non c'è problema. Però il versetto 2 dice: ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie. Cioè, il celibato va bene, ma per la maggior parte delle persone è una grande tentazione, perché Dio ci ha creato per il matrimonio. E non c'è niente di male con il sesso all'interno del matrimonio. È una cosa inventata, disegnata da Dio, progettata da Dio, creata e benedetta da Dio. È una cosa meravigliosa, una cosa gloriosa. Va bene anche essere single, ma va anche bene sposarsi. Se si prova ad essere single quando si dovrebbe essere sposati, si finisce in situazioni di tentazioni severe. Quindi va bene non avere relazioni sessuali, ma non va bene combattere la cosa ed essere tentati, finendo con il fare ogni genere di cose peccaminose nella propria mente, ed infine persino con il proprio corpo, perché non si riesce a controllare la tentazione. Poi nei versetti dal 3 al 5 fa un ulteriore passo avanti e dice: e non c'è assolutamente alcun posto per il celibato nel matrimonio. Cioè, c'è spazio per il celibato tra i single, se quella è la scelta e quello è il disegno di Dio, va bene così. La maggior parte delle persone però dovrebbe sposarsi, ma una volta sposati non c'è più posto per il celibato, ed è per questo che il versetto 5 dice: smettete di privarvi l'un l'altro. E poi nel versetto 7 dice: io vorrei che tutti fossero come sono io, è di grande beneficio per servire il Signore, però ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro, ognuno è diverso. Dio ha fatto alcune persone per essere single, altre per essere sposate, quello è un suo dono. Quindi è il sesso non spirituale? No, non lo è, è giusto non praticarlo se Dio ci ha chiamato ad una vita da single e se Dio ci ha dato quel dono per affrontare la cosa per bene. Va anche bene sposarsi, però se si è sposati non va bene essere celibi. Quindi il sesso non è che non è spirituale, il sesso è molto spirituale, è stato creato da Dio, è l'affermazione più evidente della verità di una sola carne. E ricordate che se siete single non è per libertà, non è per promiscuità e non è perché c'è una mancanza di desiderio di impegno, ma per essere a servizio del regno. E poi viene posta una seconda domanda, alla quale Paolo risponde, ascoltate questa domanda. Coloro che sono stati sposati in passato dovrebbero risposarsi? Cioè, coloro che sono stati sposati in passato dovrebbero risposarsi? Questa è davvero una domanda chiave. Guardate cosa c'è lì nella chiesa di Corinto. Le persone stavano chiedendo, le persone venivano salvate, venivano a Cristo ed erano single, però prima erano sposati. Ora che erano diventati cristiani, avevano il diritto di risposarsi? Oppure, se avevano commesso un errore in passato, prima della salvezza, erano forse bloccati con quella cosa lì per il resto della loro vita? Questo è il problema. E io credo che ciò che l'apostolo Paolo sta dicendo qui, e dice qui nel versetto 8 e seguenti, si riferisce a quelle persone che in passato erano single, che però prima della conversione erano sposate. Questa è l'unica cosa che ha senso da questo passaggio e vi mostrerò il perché man mano che lo esamineremo. È un problema reale che dobbiamo comprendere. Molte persone nella nostra chiesa sono venute a Cristo, sono single, però in passato erano sposati e vogliono sapere se hanno il diritto di risposarsi. Ed io credo che questo parli proprio a quel riguardo. Versetto 8. Ai celibi ed alle vedove, però, dico che è bene per loro che ne stiano come sto anch'io. Ora Paolo di nuovo si precipita sul carro a favore del rimanere single. E lo sentirete per tutto il resto del capitolo, perché lui pensava davvero fosse un'ottima strada da percorrere se così si era stati dotati. Così stava cercando di fare in modo che le persone dotate con quella capacità rimangano single. Ci rimangano così da poter utilizzare al massimo la loro capacità per gli scopi di Dio. Però dice, dico ai celibi e alle vedove. Ora, notate qui due categorie. I celibi e le vedove. C'è un'altra categoria importante in questo capitolo ed è quella del versetto 25 riguardo alle vergini o ai vergini. Questo capitolo tratta di celibi, delle vedove e dei vergini. E queste sono tre, capitemi bene, sono tre classi di persone nubili. Sono tre classi di persone single, giusto? I celibi, coloro che non sono sposati, le vedove e le vergini, i vergini. Ora, cerchiamo di capire quali siano queste classi. I vergini sono persone nubili che, cosa? Che non sono mai stati sposati, giusto? Le vedove sono persone nubili che in passato erano sposati, ma che erano state sciolte da quel matrimonio, che cosa? Dalla morte. Ora, questo ci lascia con i celibi, il che è un termine chiave in questo capitolo. Le vergini, o i vergini, parthenos, sappiamo chi sono, no? Non si sono mai sposati. Le vedove o i vedovi, keras, quelle che erano single a causa della morte. Però chi sono i celibi? Ed io credo che quella sia la parola chiave per la comprensione di questo capitolo e non credo che nulla di ciò che io abbia mai letto si occupi veramente di questo termine. Spero di poter offrire un contributo a questo concetto con questo messaggio. Ora, per comprendere questo termine vorrei che lavoraste un pochino con me, ok? Seguitemi al versetto 32 per un momento. Il termine celibi è agamos e viene usato solo in questo capitolo, in tutto il Nuovo Testamento. Quindi dobbiamo ricevere un po' la comprensione di questo contesto da questo capitolo. Viene usato quattro volte e viene solamente usato qui. Allora, possiamo notare al versetto 32, chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore. Lì è usato in modo molto generico, per cui non possiamo imparare molto della sua definizione da quel passaggio. È solo un'affermazione generale di coloro che non sono sposati, al contrario del versetto 33, coloro che sono sposati. Uno è gamos, per così dire, l'altro è agamos, sposato o non sposato. In questo caso è usato in un senso molto generale e non è usato in alcun modo da poterci dare alcuna definizione, giusto? Però man mano che procediamo al versetto 34 vediamo qualcosa di molto interessante. Qui Paolo lo usa in modo più tecnico, giusto? Dice, la donna o la vergine senza marito, la donna senza marito o la vergine si dà pensiero dalle cose del Signore per essere consacrata a lui nel corpo e nello spirito. Ora usa nubile insieme a vergine. La donna senza marito. Ora, se si parla di vergini o di non sposate, allora le due categorie devono riferirsi a due cose diverse, altrimenti non c'è bisogno di dire a quelle che non sono sposate, giusto? Quindi chiunque siano i non sposati, non sono vergini, perché qui si parla di vergini e di coloro che non sono sposati, giusto? Quindi abbiamo due gruppi e qui cominciamo a vedere che la categoria dei non sposati si restringe un pochino, giusto? Ora, torniamo al versetto 8, dove eravamo rimasti. E lì leggiamo che dice ai celibi e alle vedove. Ora ascoltate attentamente, ok? Dal versetto 34 apprendiamo che i non sposati non sono vergini, giusto? E dal versetto 8 apprendiamo che i non sposati non sono cosa? Non sono neanche vedovi. Ora potreste dire se le nubili non sono, se quello non si riferisce alle vergini e si riferisce alle vedove, a cosa si riferisce? Versetto 11, il quarto uso nel capitolo ce lo dice. Il versetto 10 dice che la moglie non deve divorziare il marito, ma se divorzia, che rimanga cosa? Non sposata. Ora abbiamo il significato specifico della parola non sposato. Si riferisce a persone che sono cosa? Divorziate. Questo è quello che dice. Viene usata così ed è così che si deve leggere. Quindi quando torniamo dunque al versetto 8, ci sono due categorie di persone nubili, i non sposati e le vedove. Entrambe sono persone che erano precedentemente sposate. Le vedove erano sposate fino alla morte, i non sposati erano sposati fino al divorzio. al versetto 34 troviamo le vergini e troviamo le nubili, il che parla di persone nubili, single, alcune delle quali non sono mai state sposate, altre invece che lo erano in passato. Ora, non perdetevi, ok? L'unico modo per comprendere veramente la parola qui è capire che si riferisca a persone che in passato erano sposate. Non si tratta di vergini perché è usato con quella stessa parola. Non è vedove perché è usato con quella parola. E quando è usato da solo, nel versetto 11, si riferisce a qualcuno che è divorziato. Perciò io ritengo che questo sia un punto molto importante per la nostra comprensione di questo passaggio. Non mi interessa quello che si crede o quello che non si crede sulla questione, o quello che questo libro dice o quell'altro libro, voglio solamente vedere cosa dice la parola di Dio. E dovete lavorare un po' su quella parola, celibi. Ed il modo migliore per capire quel termine in questo contesto è che si riferisce a persone che erano sposate in precedenza, però che non sono vedove. Persone che sono single, che però non sono vergini, e quello si deve riferire a persone che un tempo erano sposate. Quindi sappiamo che Paolo sta parlando a loro, agli ex sposati. Sposati, e credo che stia parlando a persone prima di Cristo, prima della venuta della salvezza nella loro vita. Erano venuti a Cristo e la domanda che si stavano proponendo era: abbiamo il diritto di sposarci ora? E diciamo che ai tempi ero sposato, sono stato sposato due volte, mi sono divorziato ed anch'io ero colpevole di adulterio, che non c'era alcun adulterio, il divorzio non aveva nulla a che fare con la legge di Dio, era solamente il nostro stile di vita precedente, ora sono single però, ora sono vedovo, quello che sia, ho il diritto di risposarmi. E cosa dice il versetto 8? È bene per loro che ne stiano come sto anch'io. E torno a ripetere quello stesso concetto, rimani single se puoi, però se loro, cioè entrambi i gruppi, se loro non riescono a contenersi, sì, cosa? Si sposino. Ora, questa è la disposizione di Dio, la provvisione di Dio per quelle persone che ora erano single, che però erano precedentemente sposate prima della loro conversione. E quella è l'unica interpretazione che ha senso in questo brano. Perché quella è la domanda che si stavano ponendo. Si passa ai versetti dal 17 al 24 ed in tutto il brano l'implicazione è: ora che sono diventato cristiano, cosa devo cambiare? E la risposta di Paolo è sostanzialmente nulla. Rimani nello stato in cui ti trovi. Rimani nello stato in cui ti trovi, rimani single se puoi, se non puoi sposati, perché è meglio sposarsi che cosa? Che bruciare di lussuria o di passione, la Bibbia lo dice, no? È meglio sposarsi che passare tutta la vita a combattere la minaccia della fornicazione o dell'adulterio perché non si riesce a controllare la propria passione. Dio non ti ha creato con quel desiderio e quella spinta per vivere una vita intera di frustrazione assoluta? Se puoi rimanere single, rimanici. È un dono di Dio. Se non puoi però, anche se prima eri sposato e qualcosa è andato storto in passato, ora che sei venuto a Cristo, ti viene dato, credo io, in questo passo, non solo il diritto, ma anche l'istruzione di sposarti. Perché è meglio sposarsi che passare la vita bruciando, ardendo. E quindi quando una persona diventa cristiana, io penso che ci sia un nuovo giorno, l'alba di un nuovo giorno. E io credo che ci sia qualcosa di nuovo che accade lì, e la grazia di Gesù Cristo che salva l'anima non sarà lo stesso tipo di grazia che salverà l'anima e condannerà il corpo ad una vita di frustrazione ed ansia totale. Non ha senso? Perché se uno è in Cristo, egli è che cosa? È una nuova creatura, tutto rincomincia da capo. E ovviamente Dio permette alle vedove di risposarsi, e qui, credo, permette anche a chi era già sposato di risposarsi. Quindi, che si tratti di celibi per morte o celibi per divorzio, c'è questo diritto e questo privilegio. È meglio sposarsi che ardere. Ed è per questo che dice in 1 Timoteo 5, Paolo, parlando delle giovani vedove, quando i loro mariti muoiono giovani, dice: non lasciate che si dedichino ad una vita di servizio a Cristo. Ovviamente, se sono dotate così va bene, però non lasciate che si affrettino in quella direzione, perché arriverà il momento quando diventeranno avide contro Cristo. In altre parole, si pentiranno di aver fatto quel voto, sì, di aver fatto quella promessa, perché vorranno un marito ed avranno problemi di lussuria. Quindi è meglio che le vedove, che le giovani, dice, è meglio che si sposino. Quindi sta affermando la stessa cosa: è meglio sposarsi che ardere. E quindi noi non vogliamo frenare qualcuno che viene a Gesù Cristo dicendo: beh, eri responsabile di vivere e praticare la legge di Dio per tutta la tua vita, anche prima di essere stato salvato, prima di conoscere la legge di Dio o di interessarti alla legge di Dio, e se l'hai mancata in qualsiasi momento della tua vita prima di Cristo, sei bloccato. Non mi sembra che quella sia l'intenzione di questo passo, o che sia il cuore di Dio. Ora, questo dovrebbe essere liberatorio per alcune persone. Dio è un Dio di grazia, è un Dio di liberazione. Però lasciate che vi dia un piccolo consiglio, ok? Pensate con molta attenzione, considerate con molta attenzione se vi conviene rimanere single, perché quella sembra essere la priorità di Paolo, il potenziale perlomeno. E poi se vi sposate, potreste prendere il commento alla fine del versetto 39 e vi ricordate che quando vi risposate dovete sposare chi volete, potete sposare chiunque vogliate, ma solo nel Signore, solo nel Signore. Cosa significa? Solamente un cristiano e solo nella volontà di Dio? Potresti sposare un cristiano, ma quello sbagliato? Quindi vuoi sposarti con un cristiano, ma vuoi sposarti con quello giusto, nel Signore, nella guida del Signore, nella volontà del Signore? Quello è il problema. Quindi la domanda è, coloro che sono stati sposati in passato dovrebbero risposarsi? La risposta è sì, se non hanno il dono del rimanere single. Devono sposarsi, infatti dovrebbero sposarsi senza ombra di dubbio, piuttosto che passare tutta la vita a bruciare e a cercare di combattere quei bisogni insoddisfatti. Però quando vi sposate, quando si sposano, devono sposarsi solamente nella volontà di Dio. Ora, quello è un passo, ok? Quello è il diritto di risposarsi. Alcuni di voi stanno dicendo, oh, mamma, quindi, bene, posso risposarmi. Ma quella è solo la metà del fatto. Ora, voglio dire, ora che sono disponibile, non riesco a trovare nessuno che sia interessato. E quello è un problema, no? Perché lì c'è uno spazio vuoto, no? Diciamo, sono disponibile, sono libero di sposarmi. Ora però, qualcuno è interessato? Sapete, mi ricordo la storia di quel tizio che voleva sposarsi alla fine del culto, cosa che si faceva spesso ai vecchi tempi. Il culto finiva e si preparavano per presentare la coppia e disse, il culto è terminato, ora vorremmo che coloro che desiderano sposarsi si facessero avanti. Ed era un fatto conosciuto che uno scapolo e 84 zitelle si presentarono. Ma non era quella l'intenzione. Ovviamente non era quella l'intenzione, ma è l'intenzione di Dio che ci risposiamo se di fatto siamo stati fatti per il matrimonio. Quella è la grazia di Dio. Ora, questo però è fondamentale a capire, ok? Se c'è un vuoto tra il vostro diritto e la sua realizzazione, sorge sempre la domanda, come gestire la cosa? Come gestire quell'ansia? Come gestire la pressione quando sa che ci si vuole sposare, si è fatti per essere sposati, però non si riesce? Come si fa a gestire quel problema dell'ardura? Lasciatevi di alcuni suggerimenti, ok? Suggerimenti che ritengo essere molto pratici. Incanalate la vostra energia con il lavoro fisico ed il ministero spirituale. Incanalate la vostra energia con il lavoro fisico ed il ministero spirituale. I momenti di ozio non aiutano affatto. In secondo luogo, rimanete vicino ad un amico cristiano e rendetegli conto. Non vivete da soli, non viaggiate da soli, non andate in giro da soli e non fate cose di cui vi potreste mettere in situazioni vulnerabili. Rimanete vicino a qualcuno con cui potete avere una responsabilità, con qualcuno che sia maturo e che capisca i vostri bisogni. In terzo luogo, pregate per la purezza e rimanete nella parola. Pregate ogni giorno per la purezza e rimanete nella parola. Quarto, non cercate solo di sposarvi. Non prendete un qualsiasi aereo in partenza, ok? Cercate di capire dove volete andare prima di salire a bordo. E cercate di onorare Cristo nella vostra vita e di onorare Cristo in un rapporto di amicizia e lasciate che Dio porti il matrimonio. Evitate le tentazioni sessuali, adulterine e mondane. Fate attenzione a ciò che lasciate entrare nei vostri sensi, a ciò che vedete, a ciò che sentite e dove andate, perché tutto ciò che pompate avrà un impatto su di voi. Contate sulla capacità divina, questa è un'altra cosa, per vivere per ora senza quell'appagamento. Contate sul fatto che Dio vi dia la forza. Un altro? Evitate tutte le situazioni potenzialmente pericolose, statene lontano. Perché anche se vi possiate sentire innocenti, potreste non essere in grado di controllare qualcun altro. Infine, lodate Dio in mezzo a tutto e siate contenti. La lode ha un effetto molto salutare. Incanalate la vostra energia con il lavoro fisico ed il ministero spirituale, rimanete vicino e rendete conto ad un amico cristiano, pregate per la purezza, rimanete alla parola, non cercate solo di sposarvi, ma cercate di onorare Cristo nelle vostre relazioni e fate sì che Dio porti il matrimonio, evitate il mondo sessuomane ed adultero, contate sull'aiuto divino, evitate tutte le situazioni potenzialmente pericolose, lodate Dio e siate contenti. E se siete quel tipo di persona, saranno loro a battere la strada verso la vostra porta per sposarvi, perché quelle sono le persone che gli altri stanno cercando, no? Quando arriverà la persona giusta, permettetemi di darvi un altro consiglio, abbiate una relazione spirituale ed un fidanzamento breve. Quindi domanda numero 2. Siete ancora con me, gente? Allora, domanda numero 2. Le persone già sposate dovrebbero risposarsi? La risposta è facoltativo. Se potete rimanere single, rimaneteci. Se non potete, allora sposatevi. Va bene così. È meglio sposarsi che bruciare. E c'è una terza domanda nel passaggio. Sono domande implicite, tra l'altro. Non abbiamo le domande, ma potete capire quali sono dalle risposte. La terza è: quali sono le alternative per coloro che sono sposati? Ora, sapete, questo era quello che stava succedendo a Corinto, no? Le persone stavano diventando cristiane, stavano dicendo: mamma, sono sposato con una persona che non è salvata, mi sa che è meglio che me ne liberi, è meglio che lasci mia moglie o mio marito che non sono salvati, che non conoscono il Signore. E sono sicuro che qualcuno si era alzato ed aveva insegnato, sì, dovete sbarazzarvi del vostro partner non salvato, perché è come avere il diavolo a casa vostra. Sono demoni. Corromperanno i vostri figli e non potrete mai camminare insieme se non siete d'accordo, non si può avere la luce e le tenebre, bisogna sbarazzarsi di quel partner non salvato, Belzebù, è vero? E potete sentire che qualcuno è lì presentando una cosa del genere con eloquenza che di fatto suona benissimo e quindi la tentazione era quella di sbarazzarsi del vostro partner non salvato. Oppure ora che si era cristiani si poteva dire: ok, sarò un cristiano spirituale, non sarò mai contento con questa unione, abbiamo fatto questo matrimonio prima di essere stati salvati, ora che siamo cristiani però abbiamo approcci diversi alla vita e non andiamo d'accordo e quindi ricominciamo tutto da capo, ci scarichiamo a vicenda ed iniziamo un altro matrimonio. Quindi la domanda a cui doveva rispondere era: cosa succede ora che si è diventati cristiani, che si è ancora sposati, si rimane sposati o ci si libera del proprio partner, quali sono i propri diritti e privilegi a quel proposito? Su quello si sofferma nel capitolo 7 al versetto 10 e quindi dice ai coniugi, ora ha lasciato da parte le vedove di non sposati, gli ex sposati, i divorziati ed i celibi per morte, e si sta riferendo a coloro che erano sposati, erano venuti a Cristo ed erano sposati, e dice: io comando, io ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. E va diritto a Matteo 5,19, dallo standard di Dio fin dal principio di Genesi 1,27 e 2,24 e da tutte le altre parti della Bibbia che ne parlano, e dice: se sei sposato, rimanici. Ed io credo che qui si riferisca a due cristiani, perché nel versetto 12 dice: agli altri, cioè al resto, invece io dico, e lì parla di un cristiano sposato con un non credente, quindi non arriva a quello fino al 12 e di conseguenza deve riferirsi a due cristiani, quindi questi due vengono al Signore e lui gli dice: rimanete sposati, non lasciate vostro, letteralmente non divorziatevi. Però sapete una cosa? Sapeva che alcuni l'avrebbero fatto. E quindi dice: se avete intenzione di disobbedire a Dio al primo punto, fermatevi lì, no? Versetto 11. Però, anche se si fosse separata, divorziata, vedete, lo sapeva? Si può dire alle persone quello che Dio vuole, però loro procederanno e faranno quello che vorranno comunque? E quindi pone un altro blocco, dice: se hai intenzione di infrangere la prima legge, per favore fermati lì, non andare oltre. Non sta dicendo che non dovevano proprio divorziare, ma sta dicendo che se volevano disobbedire, che non sarebbero andati oltre a quello. Perché se si divorziava, avevano due possibilità: rimanere single per il resto della propria vita, oppure riconciliarsi. E poi cambia e dice che il marito non divorzi sua moglie. Quindi dice: non divorziate, se siete entrambi sposati, se siete entrambi cristiani, niente divorzio. E se violate quella legge di Dio, comandata dal Signore, o tra l'altro quello è un comando, non è un suggerimento, al versetto 10, non è una bella idea di un consulente, non è un buon consiglio, è un comando, rimanete sposati. E se divorziate, e naturalmente non sta considerando l'eccezione dell'adulterio, che è stata presa in considerazione in Matteo 5 di Matteo 19, ed è lì e non possiamo permetterci di cambiarla, solamente che viene menzionata qui, ma se ci fosse stato un caso d'adulterio, allora ci sarebbe stata libertà di divorziare, di risposarsi. Ma a parte di quello, senza considerare quell'eccezione, ma riaffermando l'ideale divino, come succede anche in alcuni degli altri Vangeli, dice solamente: non divorziatevi, e se vi divorziate dovete rimanere single ufficialmente per il resto della vostra vita, oppure dovete tornare a vostro marito. Quindi questo è tutto quello che potete fare. Ora, se vi risposate di nuovo e se vi divorziate da un partner cristiano e non tornate insieme e non rimanete single per tutta la vostra vita, ma vi risposate con qualcun altro, diventate che cosa? Adulteri. E rendete anche la persona che vi siete sposati adulteri. Quindi questo è esattamente quello che stavano dicendo gli ebrei. Non avevano alcun diritto di divorziarsi, lasciavano loro mogli, si risposavano e commettevano adulterio ovunque. Quindi dice: se vi sposate con un cristiano, rimanete sposati. Se siete sposati con un cristiano, rimanete sposati. E se avete intenzione di violare quello, per amor di Dio, fermatevi lì e non andate oltre. Riconciliatevi oppure rimanete single per il resto della vostra vita. E se due persone hanno solo quelle due opzioni, mi sembra che avranno fretta di riconciliarsi e non quella di rimanere ufficialmente single per il resto della loro vita, per sempre. Andiamo al versetto 12. Ora qui ci sono alcune persone che erano sposate, che erano però in un matrimonio misto, cristiano con un non cristiano. E naturalmente si pongono la domanda, il cristiano perlomeno si pone la domanda, posso uscire da questa unione? E forse quell'altro adorava un qualche idolo, giusto? C'era buona possibilità che quello fosse stato il caso. C'era una donna che era sposata con un uomo che adorava certi idoli, o sposata con un uomo che imbrogliava nei suoi affari, o un uomo che parlava in modo sconcio, o un tizio che non era altro che un pagano. E tutto ad un tratto lei diventa bianca come la neve, pura come la lana, e Cristo le trasforma la vita, la cambia, ed ora vedeva tutte le brutture del passato, vedeva la sua peccaminosità e vuole stare con il popolo di Dio, e come disse Tertulliano, voleva baciare i legami del martire e voleva accogliere un fratello, una sorella cristiana, voleva andare per le strade fino ai poveri per soddisfare i loro bisogni, e nel frattempo suo marito non sapeva bene quello che stava succedendo, tutta la sua religione, tutta quella religione la stava mandando in confusione e non riusciva a gestire la cosa, o viceversa, se era successo al marito invece. Quindi cosa fare? Lo si scarica e ci si sposa con un bravo cristiano e si continua con il crescere figli cristiani? Non sembrerebbe ragionevole come cosa? Ma sì, sbarazzati del pagano, lascia che i pagani sposino altri pagani e noi sposiamo un altro cristiano e cresciamo mucchi di bambini cristiani. E per di più cosa succederà con tutti i miei figli? Io sono cristiano e lui no, tutti i miei figli saranno cresciuti ed esposti al paganesimo. I miei figli saranno tutti corrotti da quel ragazzo? Voglio dire, beve, fa quest'altro ancora, oppure fa quest'altro, lei fa quest'altro ancora, corromperà tutta la famiglia, dobbiamo uscire da questo accordo. Ragazzi, questo sembra un buon consiglio, no? Però cosa dice Paolo? Versetto 12, per il resto parlo io e non il Signore non ha parlato di questo, questa non è una citazione di Gesù, era uguale alla sua verità perché era ispirata dallo Spirito, ma non sta citando il Signore, dice, ma vi dico questo, se un fratello o una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via, se vuole vivere con te, se vuole rimanere con te, non divorziarla. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente di abitare con lei, non mandi via il marito, non osate divorziare da un non credente se non vuole andarsene, non fatelo. Potrebbe dire, aspetta un attimo, mi corromperà, come possono la luce e le tenebre andare d'accordo, come possono andare d'accordo Cristo e Belial, come si può avere quel tipo di rapporto, l'intimità del rapporto di una sola carne tra un credente e un non credente? Oh, ragazzi, mi piacerebbe tantissimo sposare un cristiano, oh mamma, se mi piacerebbe sposare un cristiano. No, dice, rimanete insieme? Potresti dire, beh, ma corro il rischio di essere corrotto e con me anche i miei figli. No, il contrario è vero. Versetto 14. Invece di corromperti, il non credente sarà santificato. E il marito non credente sarà santificato nella moglie. La moglie non credente sarà santificata dal marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ma ora sono santi. Guarda, di che tipo di santificazione si parla qui? Della salvezza? Ci si salva avendo un coniuge cristiano? Ci si salva avendo una madre cristiana o un padre cristiano? Certo che no. Questo significa che saranno messi a parte per la benedizione. In altre parole, invece di un non credente che rovina la casa, o un credente in mezzo ad un non credente porta benedizione in quella casa. In altre parole, tu come cristiano sposato con un non cristiano porti la benedizione in quella casa per quella persona. Perché? Perché Dio sta riversando la sua grazia, la sua benedizione, la sua misericordia, la sua amorevolezza, la sua bontà e la sua benedizione su te come credente, il che si riverserà sulla persona che è una sola carne con te. Invece di quella persona corrompere te, porterai un'influenza positiva verso di Dio su quella persona. Era anche sui tuoi figli e sui suoi figli. Quindi non divorziate, anche se siete sposati con dei non credenti, rimanete insieme. Però, versetto 15, però se il non credente si separa, divorzia, letteralmente significa corizzo, si toglie, si separa, si toglie di mezzo. In tale caso il fratello e la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamato a vivere in pace, non ci ha chiamato ad una vita di combattimenti, di guerre e di tentativi di tenere qualcuno lì che non vuole rimanere lì. A Dio non interessa la guerra, Lui è per la pace, vuole che Suoi amati figli sperimentino la pace anche nelle loro relazioni domestiche, e se c'è un non credente che vuole uscire, che vuole andarsene, che vuole andare via, lasciatelo andare. Non siete più in schiavitù, è la stessa idea di Romani 7:2, dove ci viene detto che se una donna è in schiavitù nei confronti del marito solo finché gli vive, quando lui muore è libera. Qui la stessa cosa, stesso tipo di schiavitù. Quando il non credente si allontana, quando esce dall'unione, non c'è bisogno di lottare per tenere insieme quella cosa, perché non si è più sotto quel vincolo. Dio non vi ha chiamato a vivere una vita di guerra con una persona non credente che non sopporta nulla di voi o di ciò in cui credete e vuole uscire. Ora, la salvezza provoca questo tipo di problemi in famiglia. Il Signore dice di rimanere uniti, a meno che il non credente non vuole, e se quella persona vuole andarsene, che se ne vada. Ora, questa è una verità molto liberatoria, lasciate che vi dica qualcosa di molto pratico, ok? Questo significa che non dovete sacrificare i vostri principi cristiani per mantenere i non credenti all'interno del matrimonio, mi avete sentito? Molto spesso le persone dicono, oh, sai, devo tenere insieme questo matrimonio e se continuo a fare queste cose spirituali lui si irrita e quindi se mi adeguo al suo stile di vita possiamo comunque rimanere insieme. Non fatelo, non compromettete mai i principi divini stabiliti da Dio, voi dovete vivere quelle cose fino in fondo nella vostra vita. E se quella persona deve uscire dal matrimonio, vuole andarsene a causa della purezza, della santità, della pietà e della virtù e della vostra vita, in quel matrimonio allora la Bibbia dice che siete liberi. Però non appena si inizia a compromettere la propria spiritualità, si entra nella terra che non c'è. Perché si cerca di tenere insieme il matrimonio, però violando i principi di Dio. Una casa litigiosa e conflittuale non è la volontà di Dio e nemmeno un cristiano che scende a compromessi. Vivete la vostra vita per la gloria di Dio e fate tutto il possibile con amore, con generosità, con grazia per conquistare il vostro partner. Come dice prima Pietro 3, se sei moglie fai di tutto per conquistare colui che non obbedisce alla parola con la purezza della tua vita e della tua casta condotta. Sii una moglie virtuosa ed amorevole il più possibile, ma non compromettere mai i tuoi principi spirituali. E se sei un marito e ti trovi nella stessa situazione, sii il più amorevole, tenero, buono, gentile possibile, ma non abbandonare mai la verità ed il principio che ti è stato dato da Dio ed il posto di responsabilità che hai in quella relazione. E se quel partner non crede e non risponderà alla benedizione di Dio e non si lascerà condurre alla salvezza, ma reagirà con violenza anche fino a rompere l'unione, allora sarai libero. E poi qualcuno potrà dire, ma se faccio quello, allora non saranno salvati e chi li raggiungerà mai? E così via. Così dice il versetto 16. Perché tu, moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu, marito, che sai se salverai tua moglie? Cioè, non cercate di tenere insieme il matrimonio per l'evangelizzazione. L'evangelizzazione non è una buona ragione per sposarsi. Non ci si sposa per evangelizzare. Non si può pensare, oh, sai, c'è una ragazza bellissima, mi sa che devo iniziare ad evangelizzare. Non è cristiana, la porterò io al Signore. Non vi azzardate, il matrimonio non è per l'evangelizzazione. E lo scopo dell'evangelizzazione non è nemmeno una buona ragione per tenere insieme un matrimonio, perché come fai a sapere di farcela? Come puoi sapere se avrai quell'effetto lì? E perché mai spenderesti tutta la tua vita a combattere, a fare la guerra in situazioni in cui qualcuno vuole andarsene solo per evangelizzare, senza neanche sapere se riuscirai a realizzare la cosa o meno? Ed in fondo alla vostra mente ricordate che il Signore sa cosa state facendo e che se vuole ministrare il cuore di quella persona, se vuole portare avanti l'opera della grazia nella sua vita, non è che voi siete l'unica persona al mondo che potrebbe usare? Quindi aggrappatevi al matrimonio se siete due credenti, non divorziate. Se invece sei un credente ed un non credente, aggrappatevi a quel matrimonio, siete tutto ciò che dovreste essere come cristiani, vivete la vostra vita cristiana al massimo e se il non credente vuole andarsene siete liberi. Siete liberi e credo che la vostra libertà sia la libertà di risposarvi. Se così non fosse avrebbe ripetuto ciò che ha ripetuto nel versetto 11 quando disse lì che se divorziate allora dovete rimanere non sposati o riconciliarvi e se potete solamente essere liberi da quel matrimonio senza sposarvi mai allora perché ha mai ripetuto quella stessa frase? No. Se sei libero sei libero con la stessa libertà che in Romani 7 era offerta solo dalla morte. Quindi se un non credente ti ha lasciato, se ha voluto uscire da quell'unione, sei libero. Ora, la somma di tutto ciò che ha detto si trova nei versetti che vanno dal 17 al 24. Credo che potremmo dire che c'è una domanda dietro tutto questo e la domanda è più o meno generale. La salvezza dovrebbe quindi cambiare il nostro stato civile. Qual è la risposta? No, non dovrebbe. Versetto 17. Del resto, ciascuno continua a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Così ordino in tutte le chiese. Qual è il messaggio verso la chiesa, Paolo? Vuol dire, qual è il tuo messaggio pratico? Il messaggio è questo. Guardate, il modo in cui Dio ti ha fatto, il modo in cui Dio ti ha ordinato, il modo in cui Dio ti ha chiamato, è il modo in cui devi camminare. In altre parole, se ti ha progettato, se ti ha creato per il matrimonio, allora devi sposarti. Se ti ha fatto per l'essere single, allora devi essere single. E se sei stato salvato sposato, allora rimani sposato. Se sei stato salvato single, rimani single, a meno che non senti il desiderio e il bisogno di sposarti. Sta solamente dicendo, guardate, quello che sto dicendo alle chiese è che il Signore deve risolvere la questione così come ha dato ad ogni individuo. E solo voi sapete, tra voi e Dio, se dovete essere singolo o se dovete sposarvi. Ma la salvezza non dovrebbe cambiare quelle cose. Il versetto 18 dice: se siete stati chiamati, se siete stati salvati essendo circoncisi, non diventate incirconcisi. Non riesco ad immaginare come si potrebbe fare una cosa del genere, ma è quello che dice. Se qualcuno è stato chiamato all'incirconcisione, che non sia circonciso, perché la circoncisione non è comunque nulla. In altre parole dice: se sei stato chiamato ad essere circonciso, non fareste mica nulla per quello, no? Allora perché vuoi cambiare il tuo matrimonio? Se sei stato chiamato, nel versetto 20 dice: in qualche situazione rimani nella stessa vocazione, stessa chiamata in cui sei stato chiamato. Quando sei stato chiamato al Salvatore, quando sei venuto a Cristo, quando qualsiasi stato ti trova, rimani lì. Se sei stato chiamato ad essere un servo, rimani servo. Se sei stato chiamato ad essere un uomo libero, rimani libero. Il versetto 24 dice, riassumendo tutto: ogni uomo, in qualunque stato sia stato chiamato, rimanga con Dio. Quindi la salvezza non dovrebbe distruggere i matrimoni, non dovrebbe sconvolgere la vita in quel senso. Il sesso non è spirituale, no. I salvati dovrebbero essere rimasti vedovi, dovrebbero risposarsi, sì, se non possono rimanere single al servizio del Signore. Quali sono le alternative per coloro che sono sposati? Se sei sposato con un cristiano, rimani sposato. Se sei sposato con un non cristiano, rimani sposato, a meno che il non cristiano voglia andarsene. A quel punto sei libero di risposarti. La salvezza dovrebbe cambiare il nostro stato civile? No. Domanda numero 5. Chi non si è mai sposato dovrebbe sposarsi? La domanda sorgeva spontanea: mamma mia, se il sesso è così male nella nostra società e se tutti dicono tutte queste cose disgustose ed ora io voglio vivere in modo puro davanti a Dio, quindi le vergini stavano dicendo forse è meglio rimanere celibi per tutta la vita. Bene, la Chiesa Cattolica si è bevuta quell'intera faccenda, no? Certo che è così. Credono che ci sia più virtù nell'essere single e celibi che nell'essere sposati, quindi quando si sceglie di essere sacerdoti o suore o monache o quello che sia, si sceglie una vita di celibato e c'erano alcune persone che dicevano: aspetta, siamo vergini, non abbiamo mai avuto alcun tipo di relazione, quindi meglio rimanere così, dovremmo forse sposarci. Il versetto 25 riprende quel discorso. Ora passiamo alle vergini, dice, partenos. Non ho comandamento dal Signore, il Signore non ha mai commentato su questo punto, quindi non posso citare Gesù, ma do il mio parere come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Quindi questo è il giudizio divino, ok? Sono fedele alla fede, sono coerente con Dio stesso. Vi sto dando un buon consiglio da parte dello Spirito Santo come uomo che ha ricevuto la misericordia del Signore di essere fedele. Quindi questo è il consiglio di Dio per voi. Se sei vergine, dice il versetto 26, è un bene. Vedete, torna di nuovo a sostenere il concetto del rimanere single. È un bene. Vedete, la società vuole spingere tutti a sposarsi, ma in questo capitolo c'è una tendenza inversa in cui Paolo invece sta cercando di spingere le persone a rimanere single. Se ne sei in grado, a causa dell'enorme libertà del servizio al Signore, quindi dice, se sei single rimanici, è un bene. Perché? Diverse ragioni, no? Siete pronti? Il motivo numero uno è che è molto chiaro, la pressione del sistema. Versetto 26. A motivo della pesante situazione sia bene per loro di restare come sono io, di rimanere single, celibe. La pesante situazione presente, di cosa sta parlando? Della violenza in un mondo ostile. I cristiani vengono massacrati ovunque, le persone perdono il loro partner, c'è molto dolore, molta ansia in situazioni di persecuzione, non è vero? Le persone che uscirono anche dall'olocausto in Germania, il popolo ebraico che aveva avuto la loro famiglia uccise, massacrate, avevano provato un enorme dolore. E lui dice, alla causa della violenza ai nostri tempi è meglio rimanere single. In secondo luogo, a causa dei problemi della carne, versetto 28, se però prendi moglie non pecchi, se però una vergine si sposa non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne e Dio vorrei risparmiarvela. Perché? Perché siamo esseri umani ed è già abbastanza difficile per un peccatore vivere con il proprio peccato, ma per un peccatore vivere con se stesso e con un altro peccatore è difficile. Insomma, la carne ostacola le nostre relazioni, quindi sappiate che se vi sposate subirete delle pressioni da parte del sistema ed anche dei problemi da parte della carne. La parola lì che indica i problemi è thlipsis, che si riferisce allo schiacciarsi insieme, allo schiacciare le due vite insieme, così facendo si hanno problemi. Il passaggio del mondo è anche la terza ragione per rimanere single. Tempo è breve, versetto 29. Dalla fine del versetto 31 dice: la moda del mondo passa, tutto in questo mondo passerà comunque, ed il matrimonio ne fa parte. Non c'è matrimonio, non ci sarà matrimonio in cielo, quindi rendetevi conto che è una cosa temporanea, è una cosa passeggera, è solo per il presente. Quindi la pressione del sistema, i problemi della carne e c'è il passaggio del tempo. E poi c'è anche la preoccupazione del matrimonio, dal versetto 32 al 34. Le persone sposate si preoccupano delle cose della famiglia, del coniuge, dei figli e di tutto il resto. Le persone non sposate invece si preoccupano del Signore e così via. Quindi rendetevi conto di questo. Nel matrimonio sarete preoccupati come non lo sarete mai se foste single. E poi potremo anche aggiungere la permanenza dell'unione, riprendendo quello che pensavano i discepoli in Matteo 19, quando dissero che la cosa era così vincolante, era meglio non sposarsi affatto. In altre parole, una volta che ci si sposava, lo si faceva vita, quindi era meglio pensarci su bene. Quindi l'Apostolo ci sta dando qui una buona parola, un buon commento. Sta dicendo che è bene essere single a causa del mondo passeggero, dei tempi duri che si trovano alle porte, a causa della difficoltà dei peccatori di vivere questa stretta intimità e vicinanza e delle difficoltà di essere liberi di servire pienamente il Signore e così via. Quindi se sei vergine va bene, rimanici, rimani single. Però, versetto 28, se una vergine si sposa, non pecca. Non è peccato sposarsi. Di fatto anche sposarsi è un bene. Ora, torniamo indietro, riprendiamo un po' il riassunto del versetto 27, ok? Guardate qui. Sei forse legato ad una moglie? Cosa? Non cercare il divorzio. Sei divorziato? Cosa? Non cercare di sposarsi. Ma se ti sposi, non cosa? Non pecchi. E se una vergine si sposa, ora state bene qui, ok? Perché a due persone viene dato il diritto di sposarsi. A due persone, ad una vergine e ad una persona sciolta dalla propria moglie. Divorziati, naturalmente, secondo le condizioni divine. Se sei stato sciolto da tua moglie, sei venuto a Cristo, vedi se Dio ti vuole single, ma se ti sposi non pecchi. Ci sono altre due domande che vi darò velocemente, ok? Sapete cos'altro è successo nella chiesa di Corinto? In tutta quella storia del fatto che il sesso è male e del fatto che bisognava rimanere celibi per la gloria di Dio e tutto il resto, alcuni padri imponevano una sorta di verginità perpetua sulle loro figlie. E così nel versetto 36 si deve occupare anche di quello. Dice, ma se uno crede far cosa indecorosa verso la propria figliola nubile, e quello è un riferimento ovviamente a sua figlia, e se ella passi il fior dell'età, cioè il tempo della maturità fisica o sessuale, e ne ha bisogno, cioè ha bisogno di essere sposata, faccia quello che vuole, se non pecca, che si sposi. Vedete qui c'era un padre che stava dicendo, ragazzi, questo essere single, Paolo è davvero entusiasta di questa cosa, essere celibi per la gloria di Dio e dedicare tutta la vita a Gesù Cristo, e lui fa questo grande viaggio a quella ragazza e lei raggiunge il fiore della sua età e dice, papà, quello è un pensiero meraviglioso, veramente, però io ho bisogno di sposarmi. E lui dice, no, io voglio che tu rimanga spirituale. E lei dice, ma papà, non posso essere spirituale se devo essere single per il resto della mia vita? È una tentazione troppo difficile ed il suo bisogno le imponeva di sposarsi. Allora dice, papà, hey, lascia che la ragazza si sposi. Va bene così? Quindi versetto 38. Perciò chi dà la sua figliola a marito fa bene e chi non la dà a marito fa meglio. Alcuni di loro rimasero single. Alcuni di loro devono rimanere single. E poi l'ultima domanda dice, e che dire delle vedove? Che ne sarà di loro? Versetto 39. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chiunque voglia, purché lo faccia. E qual è l'ultima riga? Purché lo faccia nel Signore. Purché lo faccia nel Signore. Solo nel Signore. Però poi aggiunge questo, tuttavia, ella è più felice, a parer mio, se rimane con me. Vedete, deve sempre inserire quel fatto lì, no? E dalla fine del versetto 40 dice le cose che ho detto e credo di aver ricevuto anch'io dallo Spirito Santo di Dio. Belle parole, no? Molto chiare. Lasciatemi riassumere velocemente il tutto, ok? Ascoltate, se sei single rientri in quattro categorie. La categoria numero uno è quella che io chiamo del ritardo. Cioè sei single ma non ci rimarrai. È solamente un ritardo del matrimonio. E cos'è che ha da dirti la parola? Sposati, giusto? Meglio sposarsi che bruciare. Sei single per disegno divino, per il servizio di Cristo, cosa dovresti fare? Rimani single. Oppure sei single per divorzio. In questo caso dovresti considerare se è il caso di rimanere single prima di tutto, e poi, se sei stato divorziato da una situazione adulterina o prima di essere stati salvati eravate divorziati oppure un divorzio causato dall'abbandono di un coniuge non credente, allora sei libero di sposarti. Infatti anche è meglio per te, è meglio sposarti che bruciare. E la quarta categoria di celibato è quella di essere single per morte. In quel caso rimanete single se potete, ma se non potete sposatevi e non peccereste. Ora che dire degli sposati? Se sei sposato con un cristiano cosa? Rimani sposato. Se sei sposato con un non cristiano, cosa? Rimani sposato. E se la persona non salvata vuole andarsene, lasciala andare e così sei libero di sposarti. Ora c'è solamente un'altra categoria, ed alcuni di voi sono seduti proprio lì e stanno pensando, ho un problema, perché io sono stato divorziato illegittimamente quando ero cristiano, Ho rovinato il mio matrimonio quando ero cristiano, ho commesso adulterio o mi sono risposato quando non avevo alcun motivo di esserlo e quindi qual è il mio stato? Beh, sei un peccatore, benvenuto nel club. E se hai già violato la legge di Dio come cristiano, se hai divorziato legittimamente, se ti sei risposato legittimamente senza motivo, se ti trovi in un'unione che la Bibbia definisce come un'unione adulterina, hai solamente un rimedio. Confessa il tuo peccato, di a Dio il dolore del tuo cuore e rimani in quell'unione per vedere se Dio non farà diventare dolce l'amaro e se non porterà miele dal corpo del leone. Vedete, se confessiamo i nostri peccati, gli è fedele e giusto da cosa? Da perdonarci, no? Ed è facile per noi che non abbiamo peccato in quell'area sederci in giudizio su coloro perché dimentichiamo i peccati della nostra vita. E Dio è nel campo del perdono dei peccati. Matteo 12:31 dice: vi sarà perdonata ogni sorta di peccato e di bestemmia. Un pastore ha suggerito che se questo è il vostro caso, allora devi divorziare dal partner adultero e cercare di tornare con l'altro. Non fatelo, perché non è possibile sbrogliare l'uovo. Rimani dove sei, confessalo, ravvediti e ringrazia Dio per la grazia concessa di essere ancora in vita e sfrutta al massimo l'unione che hai. Io non credo che la Bibbia sia così confusa sul divorzio, non è vero? Piuttosto chiara. Si tratta solamente di capire se ne saremo obbedienti. Preghiamo. Padre, torniamo a te con cuore grato per la chiarezza con cui lo Spirito di Dio ci parla tramite la parola. Aiutaci ad essere come Paolo disse a Timoteo, diligenti per essere approvati da Dio, operai che non hanno bisogno di essere svergognati, ma che tagliano rettamente la parola della verità. Aiutaci a studiare la parola. Tu conosci il mio cuore, Signore, sai che ho pregato di dire sempre la tua verità e solamente la tua verità dalle pagine del tuo libro. E che tu sia contento, appagato anche dalla nostra risposta. Che tu possa fare di ogni singola vita qui presente per la tua gloria, tutta la pienezza che avresti progettato nell'eternità per qualsiasi vita. E per i single che hanno bisogno di sposarsi, vorresti portare loro il giusto partner affinché loro siano la persona giusta, metteresti la loro vita in linea, nella vita controllata dallo Spirito, una vita di obbedienza in modo che siano condotti alla persona giusta. Per coloro che sono sposati, sfrutteresti al massimo i loro matrimoni. Per coloro, oh Dio, che sono sposati con un partner non salvato, porteresti quel partner a Cristo. E per coloro che sono stati resi single dalla morte o dal divorzio e quindi sono liberi di sposarsi, li porteresti a colui che possono sposare o coloro che possono sposare nel Signore, affinché la Chiesa possa conoscere la pienezza della potenza che viene attraverso l'obbedienza alla tua santa parola. Grazie per averci istruito ed aiutaci ad essere non solo obbedienti, ma desiderosi di obbedire. E fa sì che non calpestiamo mai la tua grazia. Se non abbiamo il diritto di sposarci, se non abbiamo il diritto alla relazione che stiamo vivendo, fa sì che possiamo smettere se possibile. In caso contrario, fa sì che possiamo chiedere con pentimento il tuo perdono ed essere grati per la tua grazia.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.